Bene. Decreto-legge. Ieri vi dicevo, vi raccontavo la prassi della reiterazione, la prassi della reiterazione che aveva portato a uno spostamento dei tempi e delle regole del decreto-legge. Con effetti assolutamente perversi. Pensate, per esempio, che era entrato nella prassi anticipare le riforme con decreto-legge. Le riforme dovrebbe fare il Parlamento. Tuttavia, l'effetto della riforma veniva anticipato da un decreto-legge. Questo decreto-legge sostituiva il Parlamento. Qualche volta è stato il Parlamento stesso a chiedere di essere sostituito. Il Parlamento iniziava la discussione della riforma, arrivato a un certo punto si diceva al governo: perché non anticipi tu il punto a cui siamo arrivati con decreto legge? La perversione totale. Il governo emanava un decreto legge che non era né straordinario, né necessario, né urgente. Semplicemente anticipava gli effetti della riforma. Dopodiché il Parlamento incominciava a discutere la legge di conversione, ma in realtà continuava a discutere la riforma. Dopo 60 giorni, essendo ben lontana la conclusione del procedimento, il decreto-legge decadeva, ma il governo emanava un altro decreto-legge che faceva proprio eventualmente gli emendamenti già approvati in aula. E così avevamo una procedura di riforma per gradi, finché alla fine il Parlamento non licenziava l'ultimo decreto-legge della serie e a questo punto si concludeva con la legge di conversione e la riforma diventava definitiva. Tutto questo aveva degli effetti assolutamente perversi. C'è un decreto-legge che è rimasto in vigore sostanzialmente 4 anni. Cioè, 4 anni, voi capite che sono perfino in Italia un periodo in cui si chiudono i processi. Per cui sì, no, capita, i processi si chiudono anche molto più rapidamente in certi casi, se uno proprio non li vuole far chiudere, se uno non li vuole far chiudere, sono aperti per il resto della vita. A un certo punto scrivono addirittura le cancellerie: siete ancora interessate alla causa? Il rischio è di conseguenza che sulla base di una normativa provvisoria e in precario si raggiunga una sentenza che di per sé può essere definitiva. E questa è una bella contraddizione ed è un problema che non si è mai chiarito per il semplice fatto che nessun giudice si è fidato di basare la sua sentenza su un decreto-legge, evidentemente. Non se sono un giudice di ultimo grado, quantomeno. Vedete, mantenere le leggi in sospeso per 1, 2, 3, 4 anni significa uccidere la certezza del diritto, nonché anche incentivare la prassi del rinvio. Chi è il giudice che può fare una cosa del genere? Cioè, emanare una sentenza senza sapere se la norma di legge che applica è una norma che resta o verrà cambiata o decade. E naturalmente questo è un meccanismo che genera se stesso, perché se il Parlamento è impegnato da anni a convertire 600-700 decreti legge, voi capite che non ha tempo per fare altro. E quindi questo giustifica il ricorso continuo. La Corte Costituzionale è intervenuta più volte. Per esempio, è intervenuta a metà degli anni Ottanta dicendo una cosa interessante. Sugli effetti penali del decreto-legge, perché è lì la cosa più delicata. Era una decreto-legge che depenalizzava un reato. Un reato, se ben ricordo, in materia urbanistica. Una specie di sanatoria. Invece di fare la sanatoria, un'amnistia nelle forme regolari, si è fatto un decreto-legge che aveva depenalizzato alcuni comportamenti. Questo significa che il privato cittadino che era sotto processo veniva prosciolto. Il problema è questo: io vengo prosciolto in base a un decreto legge, e se questo decreto legge decade, che si fa? è un problemaccio, non il peggiore dei problemi, perché lo vedremo dopo il peggiore dei problemi, ma un problema interessante. Perché se fosse una normale successione delle leggi nel tempo, la successione sarebbe questa. Roberto Bin viene processato per un reato commesso in forza, un reato previsto da una legge in vigore, al momento del fatto commesso. Qualche giorno dopo la legge viene abrogata. Roberto Bin viene prosciolto in base al principio del favor rei. Le norme incriminatrici agiscono solo per il futuro, ma le norme di favore agiscono sempre anche per il passato, perché nessuno può stare in carcere se non in forza di una legge che è in vigore al momento del fatto commesso, ma anche quando lui viene condannato. No? È abbastanza comprensibile. E quindi Roberto Bin viene scagionato. La legge depenalizzante, viene a sua volta abrogata, nel senso che viene ripristinato il reato. Roberto Bin invita gli amici a cena e si prende una grande ubriacatura festeggiando, perché grazie al fatto che per un periodo non c'era la pena, io ho goduto della norma di favore, ma non subisco la norma di sfavore. Io ero delinquente in base alla legge A, non ero più delinquente per la base della legge B, sarei delinquente in base alla legge C, ma non si comunica a me perché non è retroattiva la nuova norma penale. Capite? Non so se è chiaro il discorso. Se la norma che depenalizza è un decreto legge, che cosa succede? E la Corte Costituzionale dice, attenzione, il decreto legge decaduto è come se non fosse mai esistito. E parla anche esplicitamente di rischio di colpi di mano del governo. Sono cose che in Italia non succederebbero mai. Ma hai visto mai un governo che con decreto legge depenalizza un reato per favore a qualcuno? Faccio un decreto legge, lo depenalizzo, il Parlamento insorge dicendo no, è una vergogna, non te lo converto in legge, però il periodo di depenalizzazione c'è stato. La Corte dice no, non si accettano colpi di spugna, non si accettano colpi di mano, il decreto di legge è come se non fosse mai esistito. E quindi io torno in carcere. Il fatto che per un periodo il mio reato sia stato derubricato per un decreto legge non ha nessuna rilevanza. È come se quel decreto legge non fosse mai esistito. E questo è un punto fermo che vi fa capire la forza della decadenza. Lo stesso discorso non si potrebbe ripetere né per l'abrogazione né per l'annullamento. Solo la decadenza distrugge qualsiasi esistenza, applicabilità del decreto legge. L'altro problema è che cosa succede se Roberto Bin, particolarmente delinquente, approfitta del decreto legge per compiere il reato. Il governo mi fa un decreto legge con cui si depenalizzano i balconcini, che appunto mi interessano tanto. Io ne approfitto e immediatamente mi costruisco il balconcino. Il decreto legge decade. Che cosa succede del mio comportamento? Io l'ho messo in moto, l'ho messo in essere quando non c'era una fattispecie legale di reato, perché era stata abrogata dal decreto legge. Ma l'abrogazione del decreto, la decadenza del decreto legge fa sparire questa depenalizzazione. Io sono perseguibile oppure no? Questa domanda a tuttora non c'ha risposta. Non lo si sa. Giuliano Vassalli, che è morto l'altra settimana, ex ministro, ex presidente della Corte Costituzionale, ex grande professore di diritto penale, sosteneva la tesi che chi agisce in base a un decreto legge se ne assume il rischio. E quindi io potrei anche essere condannato per aver commesso un comportamento che nel periodo in cui io ho agito non era previsto dalla legislazione vigente come reato, in palese violazione o in deroga o attenuazione del principio di legalità delle pene. ma questa è un'ipotesi per il semplice fatto che non si sa. E non si sa perché evidentemente nessun giudice si è immaginato di condannare qualcuno o di scagionare qualcuno in forza di un decreto legge, il che è assolutamente possibile nell'arco dei 60 giorni, ma se si tratta di un decreto legge reiterato per 4 anni cambia la musica. Allora vedete, sono problemi storici, sono problemi che probabilmente resteranno storici, ma io ve li racconto per spiegarvi perché la Corte è arrivata a quella sentenza. La Corte è arrivata a dire le seguenti cose. Il decreto legge iterato o reiterato, per il fatto di produrre nel suo complesso il contenuto di un decreto legge non convertito, lede la previsione costituzionale sotto più profili. Uno, perché altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, procrastinando di fatto il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per la conversione. Due, perché toglie valore e il carattere straordinario dei requisiti di necessità di urgenza. Si facevano le riforme con decreto legge, altro che straordinarietà. Dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi già posti a fondamento del primo decreto. Tre, perché attenua la sanzione, notate che la costruisce come sanzione, della perdita retroattiva di efficacia del decreto non convertito. Su di un piano più generale, la prassi della reiterazione, tanto più si è diffusa e prolungata nel tempo, viene di conseguenza a incidere negli equilibri istituzionali, alterando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria del Parlamento. Non solo, questa prassi, se diffusa e prolungata, finisce per intaccare anche la certezza del diritto nei rapporti tra diversi soggetti, con particolare riferimento ai diritti fondamentali o, come nella specie, nella materia penale. Come vedete, la Corte è assolutamente consapevole di tutte le conseguenze di questa prassi e decide di un colpo solo di farla finita, di troncarla nettamente. Da allora reiterazioni non si sono avute più, c'è stato un immediato crollo della propensione al decreto legge perché i governi dovevano fare i conti sulla probabilità di riuscire a far convertire il decreto legge nei 60 giorni, perché non avevano più la possibilità di reiterarlo. Allora questo ha comportato una conseguenza interessante, due conseguenze interessanti. Primo, che più un governo si sente forte, più usa il decreto legge, il che è in qualche modo quasi un paradosso. Se un governo è forte perché c'è una maggioranza forte. Se c'è una maggioranza forte, ottenere le leggi dovrebbe essere un gioco da ragazzi. E invece privilegia il decreto legge perché porta subito il risultato a casa. Secondo, ogni volta che il governo emana un decreto legge, deve essere sicuro che il decreto legge vada in porto in 60 giorni e quindi usa tutti i suoi strumenti, usa e abusa dei suoi strumenti per ottenere questo risultato. Notate che i regolamenti parlamentari sono costruiti in modo per cui il decreto legge è immediatamente messo in discussione, salta tutte le altre questioni, per cui fa ritardare le leggi ordinarie, e l'intera macchina parlamentare è costruita con i tempi in commissione, le ghigliottine, la programmazione dei lavori e così via, in modo da ottenere il risultato dell'approvazione nei 60 giorni. Ma su questo il governo ci gioca ulteriormente ponendo la questione di fiducia. Per cui è frequentissimo che il decreto legge sia assistito in qualche fase, o la Camera del Senato, dal voto di fiducia, che così taglia gli emendamenti. Il decreto, ricordatevi, viene presentato come allegato a un disegno di legge in articolo unico. Essendo articolo unico, se il governo pone la fiducia, cessa qualsiasi emendamento. Se invece è un decreto legge complesso e si incomincia la discussione degli emendamenti, il governo può intervenire con il maxi emendamento, cioè con un articolo unico, che fa propri tutti gli emendamenti che gli piacciono, tronca la discussione e lo fa approvare con la procedura tipica del voto di fiducia. E vedete che questo è uno sconquassamento delle procedure parlamentari non da poco. Scusate, sono andato un po' oltre, facciamo una pausa, poi riprendiamo. Mi dica.